SBS Italian.
La nostra musica già ci introduce al nostro prossimo argomento, chiaramente tecnologia, protezione dei dati personali. Come dicevamo prima, il caso Cambridge Analytica, questo l'argomento di oggi, il nostro appuntamento mensile con la tecnologia. Abbiamo linee aperte al 1300 799 626, dalle 8:30 da adesso fino alle 9, ed è con noi il nostro esperto Davide Gaido. Davide, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Fai tu la presentazione, Carlo.
Fondatore di Proprio.com, relatore sulla privacy online, responsabile tecnico di una grossa multinazionale.
Però se lo accorci così devo allungarlo io.
Esatto. Responsabile tecnico di una grossa multinazionale. Sai che questo mi ricorda quando ero alle elementari e chiesi al mio babbo che cosa facesse di lavoro, e lui mi disse: faccio lavoro in una ditta che produce materie plastiche. E da lì, da 40 anni, mi
tu
è rimasta,
l'hai ridetto
rimasta
per
questa
30
cosa.
Anni.
Sì, senza sapere bene che cosa facesse. Anzi, no, fai il ricercatore di una ditta che produce materie plastiche. Esattamente, esattamente come te. Sei
il
responsabile
il
tecnico
di
una grossa multinazionale.
Tra qualche anno dirà mio padre: è responsabile tecnico di una grossa multinazionale.
Se sarò ancora responsabile tecnico.
Esatto. Allora, linea aperta al 1300 799 626, fino alle 9 per dubbi, domande. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263, scriverci sulla nostra pagina facebook.com/SBS Italian. È proprio di Facebook eccetera parliamo di in questa puntata di oggi.
Infatti lasciamo macchine con autopilota che si guidano da sole, futuro automatizzato, sono questi gli argomenti di cui abbiamo parlato il mese scorso. Davide, che cosa c'è in programma per oggi?
Oggi torniamo un po' nella paranoia, nell'ansia che ci è mancata tanto nell'ultimo mese.
Beh, un po' ce l'abbiamo messa anche la puntata scorsa.
Sì, ma troppo poco, questa volta bisogna andare più in profondità, perché è di attualità. Poi vuole caso che Facebook è tornata di attualità con lo scandalo di Cambridge Analytica, che è in cima a tutti i giornali. E proprio oggi mi sembra che sia il secondo giorno in cui Mark Zuckerberg è di fronte al congresso. Ieri è stato accolto con molta ostilità. Personalmente ho paura che da questa cosa vengano fuori delle leggi draconiane sulla protezione in America, fatte dal punto di vista sbagliato, nel senso che diventa ancora una volta una legge fatta a favore delle corporation con qualche roba buttata in mezzo per la violazione dei diritti umanitari, della privacy del cittadino. Ma vediamo cosa ne uscirà. Ma fondamentalmente
ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di neutralità del web, che anche sì, lì molto sospetta, appunto, a favore delle corporation.
Esatto, sembra, non so, dal tono in cui dei video che ho visto degli hearing al congresso, che sembra vogliano regolamentare i social network, che non è una cosa brutta di per sé, ma bisogna vedere in che modalità e sotto che regolamentazioni.
Allora, guardiamo proprio Cambridge Analytica, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, faccio un po' il punto della situazione. Iniziamo da Alexander Kogan. Chi era questo Carneade, che non è più tanto un Carneade adesso?
Che non è tra l'altro il nostro Kogan, è un altro che non c'entra niente con noi, è venuto in mente stamattina. Non lo so se è ancora adesso, un accademico dell'Università di Cambridge, che aveva creato questa società chiamata Global Science Research, con la scusa di fare una ricerca psicologica per i profili dei cittadini. Era una cosa legittima sotto l'Università di Cambridge, solamente che poi qua sembra un giallo di Tom Clancy, perché ci sono società finte, passaggi di vari punti, eccetera. Fondamentalmente quello che è successo, lui ha fatto questa app che faceva delle domande a chi voleva partecipare volontariamente, quindi era una ricerca proprio universitaria in cui qualcuno andava, installava questa app, rispondeva a certe domande, eccetera. Il problema è che questa app sifonava anche i profili di tutti amici, parenti, amici di amici, a causa di alcune scelte di cui Mark Zuckerberg si è scusato, riferito ai permessi delle applicazioni nell'utilizzo di Facebook.
Poi cosa ho detto? Fino al 2014 era tutto regolare, si poteva con un'app prendere i dati degli amici anche se loro non erano a conoscenza.
È proprio
di questo
così.
Sifonamento,
quindi
come
questo
chiamato.
Primo contatto era perfettamente
legittimo.
Cosciente,
sì, sì, sì.
Quelli successivi erano ignari della situazione.
E hanno creato dei profili psicologici molto approfonditi, nel senso che non è che era una ricerca che si è fermata a dire a questa persona piace il ping pong, a questa persona piace la pesca, ma ricerche su persone ansiose, con nevrosi, persone che creare un profilo di possibili scelte politiche tramite azioni fatte sui social network. E fino a qui sarebbe sempre un po' inquietantino, ma ancora nel campo legittimo dell'accademia, finché attraverso appunto diverse compagnie questi dati sono stati venduti a Cambridge Analytica, che è una società in cui tra l'altro era consulente Bannon, il consulente di Trump, che ha utilizzato, adesso è stato comprovato, questi dati per influenzare le scelte politiche sia del Brexit che delle elezioni americane. Come funzionava questa cosa, che è inquietantissimo tra l'altro? C'è una cosa che io tra l'altro non sapevo nemmeno, ma che esiste già dalla campagna di Bush, che è la pubblicità negativa. Cioè esiste un tipo di pubblicità in cui invece di dirti oh che bella che è questa macchina, ti dicono che brutta che è quest'altra macchina.
Beh, questo però obiettivamente in televisione è una cosa che c'è da anni negli Stati Uniti.
Sì, c'è da anni. Noi non siamo esposti a questa cosa fortunatamente.
In Europa non c'è.
Perché fondamentalmente se tu parli di una macchina non ha molto senso, nel senso che ok, ci sono altre 150 macchine.
Ma chiaramente se i candidati sono due, se parli male così di uno, inevitabilmente rimane l'altro.
Esattamente. Oppure ancora peggio, se il tuo profilo social dice che sei interessato a comprare o una BMW o un'altra macchina e ti cominciano a fare pubblicità negative sull'altra macchina, inevitabilmente il gioco è fatto. E, insomma, ci sono un bel po' di cose inquietanti su questa vicenda, perché c'è una similarità di messaggio tra quello che ha fatto Cambridge Analytica e la Russia, quindi sembrerebbe delle collusioni. Adesso è tutto molto, molto in aria, ma sembra una cosa abbastanza grave.
Anche perché ci sono diversi aspetti che devono essere ancora chiariti, non ultimo quanto questa capacità di influenzare sia poi effettiva, visto che Cambridge Analytica ha iniziato vendendo i suoi servizi a Ted Cruz, e sappiamo benissimo che Ted Cruz non ha avuto un buon successo, per cui anche qua si corre sempre il rischio, senza sapere bene che cosa è successo, di anche mitizzare in un certo senso le possibilità di questa tecnologia.
Quello assolutamente, però rimane comunque il fatto che quando delle società private, perché fondamentalmente sono società private, giocano con i profili psicologici di cittadini, si comincia a entrare in un territorio un pochino strano. Tant'è vero che poi, tra l'altro, Cambridge Analytica è quella che è stata colta quale mai nel sacco, ma ci sono molte altre società che fanno esattamente la stessa cosa, ma anche senza andare nel campo delle inquietudini. Se voi comprate una pubblicità su Facebook, proprio da voi da privati, pubblicizzate un vostro post, per esempio, che ogni tanto vi chiede, se voi andate a vedere le possibilità che avete di prendere dei, diciamo, da target demografici, è pazzesco. Cioè va in profondità a un livello incredibile, tipo, non so, uomini sopra i 40 anni che amano la pesca ma non hanno una barca e non vivono vicino al mare ma vivono vicino a un fiume.
È il tuo profilo?
Sì, esattamente così. Ma c'è un certo livello di profondità già parte del business model di Facebook che è incredibile.
Anche perché un ricercatore sosteneva che con 68 like praticamente riesce a costruire totalmente l'identità di una persona, a partire dalle abitudini sessuali, poi proseguendo con il voto, le sue preferenze politiche, anche addirittura se ha avuto traumi da bambini. Insomma, con la triangolazione dei dati si riesce veramente a scavare in profondità.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo in studio con noi l'esperto di tecnologie Davide Gaido per il nostro appuntamento mensile. Stiamo parlando di protezione dei dati personali, abbiamo linee aperte se volete intervenire, se avete qualche commento su quello che sta succedendo o anche qualche domanda da rivolgere a Davide. Il numero come sempre è 1300 799 626. Se invece volete mandarci un sms, il numero è 0429 996 263, oppure, visto che ne stiamo parlando, abbiamo anche la pagina Facebook SBS Italian,
con la quale cerchiamo di fare il possibile per non spiarvi. Anzi, in realtà fa tutto Facebook, per cui noi non sapremo assolutamente come finiscono questi dati. È proprio questo il punto, Davide. Siamo tutti spiati?
Sì, io avevo una cosa di cui avevamo parlato anche nelle puntate prima, ma faccio un breve riassunto, sennò vi indico il podcast meraviglioso che potete trovare sul sito di SBS se volete approfondire.
Ma sei diventato fondamentalmente,
bravissimo. Fondamentalmente il discorso che abbiamo fatto qua era: quando voi non comprate nulla, il prodotto siete voi. E Facebook e i social network sono l'esempio lampante, nel senso che quello che vende Facebook siete voi, ma non voi come individui, ma voi come parte di una massa, nel senso, per il motivo di cui parlavamo prima, se vi interessa la pesca avrete più pubblicità verso la pesca. Ora, una delle cose che ha interessanti che ha detto ieri Zuckerberg è che ha confermato ancora una volta che Facebook non ascolta le vostre conversazioni col microfono, che è una leggenda metropolitana che si è venuta creando in questi ultimi anni, perché a livello, per la di inquietudine, e mi ricordo che anche alcuni ascoltatori ci hanno raccontato delle esperienze simili, in cui tu, senza aver cercato niente su Google, trovi delle pubblicità
super inerenti
a quello che stai addirittura pensando.
Quindi ci si chiede com'è possibile.
Ci si chiede com'è possibile. E la realtà, questa è una di quelle cose in cui la realtà addirittura supera la fantasia, nel senso che è più facile pensare che Google o Facebook ti spia tramite il microfono, mentre invece è più inquietante comprendere che Facebook ha dei meccanismi, uno di questi è Facebook Pixel, si chiama, che è una specie di programmino che molti siti adoperano perché dà delle grandi statistiche sui visitatori, che in pratica ti segue costantemente ovunque vai. Non solo, ma appunto per cui parlavamo prima, tramite triangolazioni con altre persone, riesci a capire quello di cui hai bisogno prima ancora che te ne renda conto tu stesso. Esempio, se a un certo punto ti trovi una pubblicità all'improvviso su fisioterapista e dici, cavolo, ma io...
C'ho mal di schiena.
Io avevo mal di schiena, ma io non ho cercato niente su fisioterapista. Deve aver ascoltato una mia conversazione. No, la verità è molto più inquietante, perché probabilmente sapeva che sei andato a correre una maratona, sapeva che sei andato a correre una maratona col tuo amico John, che il tuo amico John è andato in una farmacia online a comprare una pomata lenitiva. E allora da questo collegamento dice, magari si è fatto male anche lui. Proviamo a mandargli un paio di pubblicità. Quella della pomata lenitiva non ci fai caso, perché non ci hai neanche pensato. Poi però ti arriva il fisioterapista e dici, ma scusa, com'è possibile questa cosa? E io trovo questo molto più inquietante di ascoltare una conversazione. Perché se ascoltassi una conversazione, spegni il cellulare, metti il microfono da qualche parte in un cassetto. Ma questo è peggio, perché vuol dire che cerca non solo te, ma i tuoi amici, le tue connessioni, se andate su...
E quindi non c'è controllo, no? Non puoi...
No, perché fondamentalmente o non lo usi, oppure sei comunque parte di una macchina gigante.
Anche perché finché ti offrono la pomata, tu dici, grazie, mi serviva la pomata. Poi quando le cose iniziano a farsi più complesse, quando si parla di politica, quando si parla di sessualità, quando si parla di, appunto, veri temi caldi, allora l'invasione della privacy diventa veramente problematica.
Io avevo sempre detto, fondamentalmente, non ha importanza, nel senso, se si tratta di avere la pubblicità del fisioterapista, ben venga. Però quando vengono fuori notizie di questo tipo, allora lì cominci a chiederti come vengono usati davvero questi dati, perché se veniamo tutti manipolati nel fare determinate scelte attraverso i nostri profili psicologici, le nostre preferenze, diventa una cosa un po' più grave.
Ci dobbiamo prendere una breve pausa, chiediamo a Cristina di pazientare, ha una domanda per Davide, la prenderemo tra pochissimo, ci risentiamo tra pochi minuti.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'istituto.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
8:47 nella costa est d'Australia, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, con voi questa mattina Virginia Padovese, Carlo Reglia e Davide Gaido per il nostro appuntamento mensile sulla tecnologia.
Senti, il fatto che mi sia arrivata una pubblicità di Facebook recentemente nella quale mi si pubblicizzava una felpa con un cappuccio ninja, cosa dice di me?
Dice che sei forse interessata ai ninja.
Forse interessata ai ninja.
È molto sottile.
Non sono sicuro, però potrebbe essere.
Bravo,
così.
Bravo Davide. Abbiamo in linea con noi Cristina che ci ha chiamato da Melbourne.
L'ho
Buongiorno
comprata, tra
Cristina.
L'altro.
Buongiorno a tutti e tre.
Buongiorno.
Buongiorno.
La tua domanda, allora, Cristina.
Sì, una domanda veloce, magari un po' sciocca. Per me, per esempio, quello che mi preoccupa di più di Facebook sono tutte le informazioni relative a mia figlia. Io ho una bambina piccola, per cui c'è sempre questa cosa di non condividere informazioni, non condividere foto perché te le possono prendere, perché le possono entrare. Ma quanto potere hanno perché poi vedo altra gente che invece condivide tutto quello che i bambini fanno, foto, video, ma che potere ha Facebook, che potere hanno i media di entrare dentro le informazioni, soprattutto di un minore, insomma, o di usarle?
Ottima domanda, Cristina. Anche proprio visto fino al 2014 si poteva accedere ai dati di persone terze. Grazie per averci chiamato. Allora, buona giornata.
Grazie a voi. Grazie tanto.
Allora, Davide, a te. Questo è l'annoso problema con i bambini e Facebook.
Ricordo che avevamo dedicato una puntata a questo argomento, ma è sempre più di attualità. E per me non condividete le foto di bambini su Facebook, punto. Sono molto felice che ci sono persone come Cristina che cominciano a farsi queste domande. Sì, ci sono persone che condividono tutto. Secondo me, mia modesta opinione, non è corretto, perché un minore non ha possibilità di scegliere. E qualsiasi cosa succeda, io parlo anche per mio figlio, in un futuro in cui diventa un politico e ci sono le foto di lui che gioca con i tirannosauro a 4 anni su Facebook.
Questo non sarebbe un plus.
Sì, però nel senso, voglio dire, non si sa cosa ci riserva il futuro. Ora, su quello che Facebook fa con le vostre foto, loro tecnicamente hanno legalmente diritto di utilizzo, ma non è che le stampano o si mettono a guardarle. Semplicemente le analizzano per trovare sempre più metodi per avere pubblicità inerenti. Il problema vero di Facebook, secondo me, è che non c'è controllo su chi accede a quelle foto della vostra cerca di amici, nel senso, non per essere paranoico, però se tu metti una fotografia di cui non sei orgoglioso e io la scarico, tu la cancelli, la foto adesso è in mano mia e non c'è niente che puoi fare, perché una volta che è sul web, io considero che una volta che è sul web una cosa è pubblica, qualsiasi cosa essa sia, soprattutto su Facebook. Avevo fatto un esempio che ripeto: qualsiasi cosa mettete su Facebook, immaginatevi di stamparla su un foglio A3 e venire davanti a Flinders Street e mettervi con un cartello davanti alle macchine. Se vi sentite ok con quel messaggio, con quella foto, assolutamente postatela, altrimenti non fatelo.
Anche perché adesso, con anni e anni di Facebook alle spalle, abbiamo tutti centinaia di conoscenze. Quanti di questi sono veramente amici intimi? Quanti, appunto, solo conoscenze che possono vedere tutte le foto che si mettono?
Vedi il Cambridge Analytica, in cui la maggior parte dei dati vengono di amici di amici, quindi tu potevi completamente essere all'oscuro di questa cosa, bastava che un tuo amico avesse partecipato.
Però per chiarire, ci sono i setting della privacy, per cui teoricamente potresti avere le tue foto soltanto per la cerchia di amici e non per tutti.
Sì, ma questa è una cosa che mi sento dire adesso, scusate, ma perché io ho creato Priblo specificatamente per questo, perché non volevo le foto di mio figlio su piattaforme online di cui non avevo controllo. Per me la privacy è la prima cosa. Il setting della privacy c'è, ma come questo venga onorato, noi non abbiamo modo di saperlo. Soprattutto su Facebook, quello che loro fanno davvero non si sa. Non solo, ma i setting di Facebook cambiano ogni mese circa, vengono ricambiati, sì, migliorano sulla carta, ma io comunque non mi fiderei di una cerchia privata su Facebook, assolutamente.
A proposito di fiducia, allora, citavamo prima il fatto che Zuckerberg è stato grigliato al Congresso americano per quasi 5 ore, poi c'è stata la seconda puntata, si è scusato con il capo coperto di cenere, ma ascoltiamo questo stralcio.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever ask me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect?
È una cosa che un utente di Facebook può aspettarsi, appunto un controllo su queste informazioni. Interessante come Zuckerberg abbia risposto: senatore, no, certo che non lo farei, non condividerei le mie informazioni.
Ma perché lui potrebbe rispondere: nessuno vi obbliga a condividerle. Infatti il diavolo dei social network è perfetto l'esempio di Cristina, sono felice che abbia contattato, perché è proprio il peer pressure. Lo fa qualcun altro, perché se lo fa lui non posso farlo anch'io? È diventato una cosa in cui Io certe volte mi sembra quasi che c'ho delle persone che mi dicono: ah, ma c'hai un figlio? Sì, non lo metto solo su Facebook. Nel senso, è diventata una cosa
sembra
talmente...
che se non è su Facebook
non esiste, cioè, ma anche è diventato un meccanismo perverso. È uscita proprio 5 giorni fa una pubblicazione dell'Università del Queensland che dice che solamente 5 giorni senza social network abbassa i livelli di cortisolo, che è un ormone dello stress. Perché? Perché è un meccanismo perverso, perché vedi il tuo amico che fa una vita patinata perché posta le foto, tutte le sere sono fuori, poi magari ha fatto 10 foto una sera sola e le ha messe, ma c'è gente che fa così. Cioè è proprio un meccanismo perverso in cui sei dentro questa macchina.
Qualcuno ha scelte radicali, però negli ultimi giorni le ha fatte. Elon Musk, per esempio, ha completamente cancellato le pagine Facebook dei suoi gruppi, delle sue aziende, di Tesla, per esempio.
Che ci sta, perché alla fine della fiera una compagnia, a parte che una compagnia come Tesla non è che beneficia molto da Facebook in generale, nel senso sei talmente conosciuta, però secondo me è più un discorso di, diciamo, il brick and mortar, il piccolo business su Facebook è importante che ci sia. E finché la maggior parte delle persone non andranno via da Facebook, saremo sempre in questa situazione.
Quindi secondo te la scelta di Elon Musk come la possiamo leggere? Una dimostrazione di forza perché lui effettivamente di queste cose non ha bisogno, o può essere un esempio?
Posso aggiungere una cosa della dichiarazione di Elon Musk, che ha detto sì me ne vado via da Facebook, e poi ha commentato: tanto quelle mie pagine facevano schifo, nel senso, sì, è chiaro che non l'ha fatto per danneggiarsi,
è proprio così. Però una delle cose che possiamo tutti fare è, per esempio, quello che faccio io: tengo il profilo di Facebook perché ho tanti amici su Messenger, magari ti invitano all'evento tramite i social network, ma non posto niente, non c'è niente, è vuoto, tengo solo per parlare se qualcuno ha bisogno.
Davide, questo è anche l'altro grosso problema, perché appunto parliamo anche del programma italiano di SBS, cioè noi siamo su Facebook, ma non perché naturalmente vogliamo rubare i dati di chi che sia, però al momento attuale, in questa contingenza storica, per diffondere in maniera tutta onesta, anzi diamo roba gratis, perché noi vogliamo farci conoscere, siamo pagati dai contribuenti, però siamo su Facebook proprio per diffondere il nostro materiale, quindi è una situazione cristallina, però giustamente ci sono tanti punti di domanda. Come fanno le piccole e medie aziende, non i grandi giganti, a farsi conoscere senza i social media adesso?
È praticamente impossibile, perché le persone vanno lì, ma anche solamente senza neanche toccare solo Facebook, anche solamente Google Maps, cioè tutti i business sono su Google Maps. Se non sei lì ci sono le recensioni, le cose, cioè è diventata una parte integrante della nostra vita, e secondo me è più un discorso di come noi le decidiamo di adoperarlo. Una volta che una cosa è lì, cioè Facebook è una realtà, e Facebook secondo me prima o poi andrà via, come è successo con MySpace, per esempio.
Ah sì, tu pensi davvero che si arriverà lì?
Si arriverà lì, ma ci vorrà del tempo, e per il momento è una realtà. È come mettersi a dire: no, non voglio più i cartoni pubblicitari sopra i palazzi. Ci sono, possiamo scegliere di non guardarli. Facebook è la stessa cosa, possiamo scegliere di usare Facebook nella maniera più ridotta possibile, per esempio. Non alimentare questa macchina che poi per me porta infelicità, perché è una realtà patinata in cui ci sono questi collegamenti, questi amici finti o semiveri. Non lo so, magari sono old school, ma c'è ancora la possibilità di mandare un messaggio carino: ciao, come stai, invece di scrivere buon
certo
compleanno
che
sul...
Fai un po' ridere dicendo sono old school, c'è la possibilità di mandare un messaggio, ma i messaggi non si mandano, se c'erano le telefonate...
No, le telefonate non si fa più, no, 2018, attenzione, l'etichetta del 2018 dice non più telefonate.
Addirittura!
Sì, attenzione.
Senti, però magari possiamo concludere questi tre minuti, con questi 3 minuti finali, per parlare un po' di trasparenza e di come si... anche per esempio l'Europa, che è un po' più attenta, perlomeno a parole, si sta cercando di muovere per cercare di far rientrare il genio uscito dalla lampada.
Sì, c'è questa legge, è passata 2 anni fa, in cui adesso diventerà proprio legge in cui si può prendere una multa. Scusate, ma intanto mi perdo le parole in italiano. Enforceable, volevo dire enforceable, non mi viene in italiano.
Inforzabile. No.
Che si chiama appunto GDPR, che sta per General Data Protection Regulation, di cui una parte sono quei banner che vedete nei siti che dice sì, noi usiamo i cookies. Non so se avete, se avete notato, che sono tra l'altro fastidiosissimi. È una legge in cui fondamentalmente dice: uno dei diritti della Costituzione dell'Unità Europea è il diritto dell'anonimato. Quindi dovete rispettare il diritto dell'anonimato dei nostri cittadini.
Quindi bisogna dirlo,
quindi diventa una questione di trasparenza.
Sì, però è un'assurdità, perché se dici no, allora non accetto, non vai nel sito?
Sì, fondamentalmente sì. Tant'è vero che ci sono delle critiche di vario tipo a certe decisioni che vanno a toccare alcuni tipi di business, che piccoli o medi, che devono spendere parecchi soldi per determinati concetti di privacy, e quello ok, ci sta, è un bel passo. Bisogna vedere quanto poi una società come Facebook decide di implementare. Sicuramente stiamo vedendo
è una cosa che avrebbe senso se un sito A e un sito B uguale, in cui uno usa i cookies e l'altro non usa i cookies. Ma se il sito A e B entrambi usano i cookies, allora tu cosa te ne fai? Dici, vabbè, allora esco da internet e vado a fare
quello dei cookies, sì, però diciamo che il loro concetto è: iniziamo con l'informare il cittadino. Iniziamo con una delle cose che loro hanno fatto è l'obbligo di poter cancellare il proprio profilo completamente, cosa che Facebook adesso non è assolutamente possibile, non credo che cancellino nulla, semplicemente non puoi più entrare.
Non è più visibile.
E poi anche, non so, poter scaricare i dati personali, adesso si è visto già su Google si possono scaricare tutti i propri dati, insomma si comincia a vedere dei cambiamenti, ma è molto interessante e molto complicato. GDPR.
Siamo in chiusura, Davide, grazie mille per la puntata di questo mese.
Senta, tu compreresti una felpa ninja?
Assolutamente, anche
quella
dei pirati.
Se ti arrivasse la pubblicità, sì, però, solo, quella giusta.
Attenzione, se mi ascoltate, mandatemi pubblicità delle felpe ninja.
Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.